Allora, innanzitutto io sono Andrea e faccio parte di Art Lab e Nomas, che è un progetto che all'inizio nasce 4 anni fa da un gruppo di studenti e precari che hanno deciso durante lo sciopero generale della CGIL di liberare questo stabile che era abbandonato da 20 anni di proprietà dell'università per estendere lo sciopero, l'ennesimo sciopero della CGIL ad uno sciopero che comportava la vita di tutte e tutti noi. All'interno di questo spazio, appunto, abbiamo liberato degli appartamenti in cui molti studenti e precari hanno trovato una casa per liberarsi anche dalla morsa dell'affitto e quindi di poter dedicare più tempo ad attività politica e sociale anziché appunto quella lavorativa e precaria che ci costringono tutti i giorni a vivere. E all'interno dello spazio si sono aperti progetti appunto sociali che servono ad allargare un po' le lotte e una prospettiva futura di uguaglianza a tutti i cittadini di questa città. Per cui la scuola di italiano per migranti, una squadra di calcio antirazzista e vari gruppi e collettivi che in città si muovono per cambiare le sorti sia della città che del paese, trovano vita e spazio all'interno di Art Lab. Il 25 aprile invece di quest'anno abbiamo deciso di liberare quest'altro stabile, sempre di proprietà dell'università, che rientrava in un progetto più grande che l'Università di Parma, nominandola Master Campus. Prevede appunto di speculare su stabili pubblici e privati per utilizzarli a solo scopo commerciale. Quindi noi, opponendoci a questa cosa, abbiamo deciso di occupare questo stabile, che era un vecchio albergo di proprietà universitaria, per dare la possibilità ad alcune famiglie che si sono interfacciate allo sportello della rete diritti in casa per avere appunto una casa. Cosa che altrimenti non avrebbero mai avuto per le risposte che le istituzioni in questo momento non riescono a dare sul fronte del diritto all'abitare. E all'interno di questo stabile vorrebbe nascere appunto un progetto di mutualismo per sovvertire e creare un'alternativa a quello che il welfare state non riesce più a fare in questa città. All'interno di questo stabile, appunto, nascerà pure la sede dell'associazione Mezzaluna Rossa Curda, e questa occupazione l'abbiamo voluta dedicare alla resistenza che a Kobane di tutto il popolo curdo, perché crediamo appunto che la partigianità non si debba ridurre soltanto alla festa del 25 aprile, ma deve essere una cosa che dura nel tempo e che ci coinvolge tutte e tutti, tutti i giorni della nostra vita, appunto partendo dalla difesa degli sfratti a qualsiasi forma di lotta, appunto per riprendersi pezzo pezzo quello che ci stanno togliendo, appunto in un sistema dove la crisi ci sta individualizzando sempre di più. Abbiamo voluto fare questo dibattito, a cui verrà seguita anche una cena per finanziare appunto, l'acquisto di un generatore che sarà utile negli ospedali di Kobane, per appunto, poi la ricostruzione di una città che è stata totalmente devastata dalla guerra che c'è stata contro appunto l'ISIS. Abbiamo la fortuna di parlarne con Karim, che è un compagno che dalle Marche ha deciso di partire per sostenere quella battaglia. Insieme a lui ci sarà Nelly, che fa parte della rete Kurdistan. E niente, ora passo la parola ad Arianna, che proverà un po' ad introdurre quello che noi abbiamo visto di questa lotta curda, che riteniamo essere simile a tante lotte italiane appunto nel tentativo di creare forme di resistenza e di autogoverno che fanno dell'uguaglianza e dei diritti delle persone la base per una società diversa. Grazie.
Ciao a tutti, io sono Arianna di Art Lab e niente, Andrea ha già introdotto insomma quello che faremo in questo dibattito. Abbiamo il piacere appunto di avere qui una persona che è Karim, che ha ha avuto la volontà, la forza di andare a combattere assieme, accanto alle compagne e compagni curdi che stanno lottando contro il fascismo dell'ISIS, quindi ci racconterà la sua esperienza, quello che ha vissuto da vicino, e Nelly, che invece appunto è la referente di Amnesty International,
No,
di,
non dirlo,
scusami.
che la porta al cielo.
Ho sbagliato.
Altrimenti
Ok, era... va bene, ci racconterà della rete Kurdistan che ci racconterà un po' quello che invece è la sua esperienza ormai da anni al Newroz, e quindi ci spiegherà anche come è cambiato nel tempo quello che è il Newroz e come viene vissuto ad oggi. E ci spiegherà anche quali sono magari le difficoltà che si incontrano ad oggi per far arrivare anche quelle che sono le medicine e gli aiuti umanitari, le difficoltà che si incontrano, che appunto è l'opposizione del governo turco per far sì che appunto arrivino questi aiuti umanitari a Kobane, che è completamente stata distrutta dalle milizie dell'ISIS e che deve essere ricostruita. Quindi appunto la cena di stasera andrà, cioè il ricavato della cena andrà appunto in beneficenza proprio per l'acquisto di questo generatore importantissimo per poter avviare questo ospedale, soprattutto il reparto di chirurgia dove i combattenti e le combattenti curde andranno appunto, verranno curate e curati. E niente, io passo la parola a Anelli o a Karim, insomma, indifferente. Grazie.
Da più di 10 anni vado ogni anno a passare una settimana, quella del Newroz, nel Kurdistan turco. Io ho cominciato a conoscere e ad amare il popolo curdo perché ho conosciuto i rifugiati che erano qua a Parma, Serkan, Leyla, Tulay, tantissimi compagni e compagne curdi che continuavano a dirmi: ma perché non vai al Newroz? Vai a vedere con i tuoi occhi quello che succede. E ho cominciato ad andarci un anno, tempo fa, tanto tempo fa, e ogni anno ci ritorno. Ci ritorno perché in quella settimana, come provo anche quando vado in Chiapas, io respiro la libertà. Qua no. E è un insegnamento, una sorta di ripasso per me di cos'è libertà, di cos'è giustizia, di cos'è democrazia, che mi serve anche nella mia vita quotidiana. E infatti, secondo me, almeno una volta nella vita tutti noi dovremmo andarci, perché veramente è un'esperienza che occorre fare. Quest'anno è stato un anno particolare, perché c'è stata la vittoria dei partigiani e delle partigiane curde nei confronti dell'ISIS, e quindi le nostre delegazioni sono aumentate molto. In genere siamo sempre quei 30-40 che ci conosciamo ormai da una vita, e quest'anno eravamo più di 100. È stata per me un'esperienza molto bella e molto brutta. Molto bella perché siamo stati coinvolti soprattutto al Newroz, nella festa del Capodanno curdo e negli incontri precedenti e seguenti, da quella gioia, da quell'esaltazione che avevano tutti coloro che ci hanno incontrato, perché dopo decenni, mezzi secoli di oppressione, avevano visto il loro sogno prendere forma, anche se in misura molto piccola, che era quello di Kobane, dell'autonomia democratica, dell'uguaglianza di genere, del rispetto della madre terra, dell'inclusione di tutti, senza paure. Quindi tutte le persone che incontravamo ci dicevano: noi siamo contenti, abbiamo combattuto per la libertà, abbiamo combattuto anche per la vostra libertà. E questo è stato molto importante, perché ci hanno ricordato che noi a volte ci dimentichiamo di certi valori, siamo tutti presi da noi stessi, e quindi è stata una grandissima esperienza di vita. Siamo stati anche nei campi profughi delle persone che erano fuggite da Kobane, da Rojava, e nei campi profughi degli Yazidi. Per quanto riguarda la nostra visita ai campi profughi del Rojava, che abbiamo incontrato soprattutto a Suruc, che è una cittadina proprio di confine tra il Kurdistan turco e il Rojava, la parte siriana, abbiamo incontrato grandi problemi, perché immaginatevi famiglie costrette che hanno perso tutto, perché Kobane per più dell'80% è distrutta, ci sono le mine antipersona. Asi Abdullah ci aveva detto che c'erano i cadaveri per strada in marzo quando siamo andati, ma loro una piccola speranza ce l'avevano. Infatti quando siamo andati noi, a poco con le loro tende, con tutto quello che avevano, stavano ritornando a casa loro, nella loro casa distrutta. Avrebbero vissuto nelle tende, però un barlume di speranza loro ce l'avevano. Mentre siamo stati in due campi profughi, quelli degli Yazidi, vicino ad Ahmed, in turco di Arbakir, e vicino a Batman, dove lì di speranza non ce n'era proprio. Gli Yazidi sono quel gruppo che viveva nel nord Iraq, perseguitato, sfruttato, oppresso da non so quanto tempo, che è stato costretto a rifugiarsi, la faccio molto breve, sui monti Shengal, e lì l'ISIS li ha assaliti, li ha ammazzati, ha rapito le donne per venderle come schiave sessuali, ha preso i bambini, molti bambini, per indottrinarli, secondo il loro credo pazzesco, e farli diventare bambini soldato. Ne ha ammazzati tanti, e quelli che sono sopravvissuti alla fame e alla sete, i partigiani delle YPG e degli OYPG li hanno aiutati ad arrivare attraverso la frontiera vicino a Uludere, per capirci, in Turchia. Il campo profughi che noi abbiamo visto ad Ahmed era di 4.000 persone, quello di Batman era di 1.000 persone, e queste persone tutte ci hanno fatto vedere, e ce l'ho con me, loro chiedono asilo perché sono fuggiti dal nord Iraq, da casa loro, non ci possono tornare perché li ammazzerebbero, e chiedono asilo. La Turchia, seppure abbia ratificato la convenzione, l'asilo non lo darà mai, e hanno ognuno di loro ha un foglio di carta con scritta la data della convocazione, noi diremmo per il fotosegnalamento, non so in Turchia cosa succede, fra 7 anni. Io ho la foto della convocazione di una bimba piccola fatta dall'UNHCR, e avrà la convocazione di Arbakir nel 2023. Quindi loro di speranze non ce n'hanno, e quello che continuavano a dirci era: ditelo all'Europa, però l'Europa penso che non ci senta minimamente. E quindi queste sono le mie due sensazioni contrastanti che ho avuto al mio ritorno e che continuo ad avere. Io adesso passerei la parola a Karim, che ringraziamo di essere venuto qua, poi casomai continuiamo a chiacchierare tranquillamente.